Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci sono alcuni bambini tra noi, ragazzini già, la Bianca, poi Tommaso, poi non ricordo, la Rebecca, c'è anche l'Anna, ma poi ci sarebbero anche qualcun altro, che cominciano a venire alla messa della domenica perché si preparano alla Santa Comunione che faranno dopo Pasqua. E questo è il modo migliore per prepararsi alla Comunione. Lo preghiamo per loro e oggi poi, come vedremo nel Vangelo, abbiamo la grazia di ascoltare ancora l'insegnamento della Santa Scrittura riguardo al grande mistero del matrimonio. Preghiamo fin dall'inizio della Messa e in tutta questa Eucaristia per gli sposi.
Dal libro della Genesi al capitolo secondo, versetti 18-24. Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne». Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei al capitolo secondo, i versetti 9-11. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 10, versetti dal 2 al 16. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ha ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Ecco, anzitutto vorrei spiegare che Gesù ha ragione nell'interpretazione della Torah, della legge di Dio. Dunque, ci sono alcuni farisei che per metterlo alla prova gli pongono un problema. Dobbiamo perciò supporre che questo fosse una questione molto dibattuta, oltre che esistenzialmente molto importante, come oggi, così allora. E quindi c'erano, e questo noi lo sappiamo sempre di più oggi, c'erano idee molto diverse, c'erano posizioni diverse, anche se c'erano posizioni maggioritarie. Qui dice che sono alcuni farisei, difatti dice alcuni farisei, perché non tutti i farisei erano d'accordo gli uni con gli altri. C'erano due grandi scuole, tra l'altro, proprio poco prima di Gesù, che avevano posizioni di molto diverse. Sappiamo anche che c'erano altre posizioni in Israele, per esempio c'erano quelli che dicevano che non era lecito il divorzio, come è attestato soprattutto da una parte degli Esseni, dalle comunità di Qumran, eccetera. È per dire questo che poteva essere una prova, in che senso? Nel senso che volevano sapere qual era la posizione di Gesù. E in questo caso è difficile, è improbabile pensare che sapessero già qual era la posizione di Gesù e quindi lo volevano in qualche modo metterlo alla prova, perché i discepoli stessi, stando al racconto dell'Evangelista, sono sorpresi e non lo sanno prima qual è la posizione di Gesù e gli chiedono su questo argomento. E quindi è molto facile che la prova, per concludere su questo punto, consista nel vedere qual è la posizione di Gesù tra le tante posizioni. E Gesù, come vediamo nel racconto di Marco che abbiamo davanti, risponde: cosa vi ha ordinato Mosè? Gesù rinvia a Mosè, come a dire: io penso quello che pensa Mosè. Quando Gesù dice Mosè, in questo caso intende i primi 5 libri della Bibbia che sono attribuiti a Mosè, che contengono tutta la legge di Dio, quella rivelata al Sinai. La Genesi, l'Esodo, il Levitico, il libro dei Numeri e il libro del Deuteronomio, che è il testamento di Mosè, sono i suoi discorsi prima di morire. Andate a Mosè, cosa vi ha ordinato Mosè? E allora la risposta di questi alcuni farisei: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Questa è una norma che noi troviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24. Gesù ridisse loro, la risposta di Gesù, per la durezza del vostro cuore, Mosè scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li creò, li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una carne sola. Dunque, l'uomo non deve dividere, non divida, quello che è Dio, quello che Dio ha congiunto. Questa è la risposta di Gesù, con cui Gesù stabilisce che, secondo la Torah di Mosè, il divorzio non è lecito. E come fa a dire una cosa così? Che mi pare che questo voglia dire qui. Non è lecito. Gesù cosa fa? Rimane dentro Mosè, perché il libro della Genesi è sempre Mosè, è sempre la rivelazione. Sono i primi cinque libri, e Gesù interpreta, risponde all'obiezione dicendo che l'intenzione di Dio è iscritta nell'atto creativo di Dio, e cita due passi, uno dal primo capitolo della Genesi e un altro dal secondo, li mette insieme molto bene, mostrando che se Dio ha fatto l'uomo in un certo modo, maschio e femmina, come dice il primo capitolo della Genesi, ha fatto l'uomo maschio e femmina perché aveva in mente, sin dall'inizio, prima di crearli, il matrimonio. E questo dice il capitolo secondo, che parla del mistero del matrimonio. Quando appunto Gesù aggiunge, per questo l'uomo lascerà suo padre, perché? Per questo. Perché l'uomo lascia il padre e la madre e si unisce alla moglie? Perché Dio l'ha fatto così. L'esegesi perfetta. Dio l'ha fatto così. Non è un optional, una sovrastruttura, qualche cosa che si aggiunge. È il pensiero di Dio che ha guidato l'atto creativo, per cui ha fatto l'essere umano maschio e femmina, in vista del matrimonio. Questo mi pare che sia qui quello che Gesù dice, e perciò, riguardo l'altra norma che c'è nella legge di Mosè, nella legge di Dio, il Deuteronomio, per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Cioè, l'uomo può, perché qui Gesù aggiunge, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, non dice che l'uomo non è in grado di dividere, e purtroppo è in grado di dividere questo patto, ma non lo deve dividere, perché è Dio che lo ha congiunto fin dall'inizio. Non dice che è impossibile dividerlo, dice che non lo deve dividere. Perciò, per la durezza del vostro cuore, ha scritto questa norma, ma secondo Gesù anche questa norma del Deuteronomio non giustifica il divorzio. Ed è un'esegesi perfetta, perché se noi dovessimo, non possiamo farlo qui, andare al Deuteronomio capitolo 24, potremmo mostrare molto bene che questa norma è una condiscendenza di Dio, perché Dio è buono sempre, e Dio va incontro alla realtà, alla debolezza degli uomini, ma questa norma è una norma che non giustifica il divorzio, al contrario, è una norma che interviene per correggere alcune conseguenze più gravi del divorzio che era in uso. Non è una norma che rivela la volontà di Dio, il quale ammetterebbe come legittimo il divorzio, no. È una norma correttiva di certe conseguenze, soprattutto che riguardano la donna, che è l'elemento più debole. È una norma che stabilisce non solo che l'uomo, per divorziare, deve dare il libello di ripudio, che è un documento che rende la donna libera, perché anche la donna ha dei diritti, anche se socialmente non era pari, ma anzi aggiunge che l'uomo non può più riprenderla. Se questa donna si sposa con un altro e ha il diritto di farlo, non può più riprenderla. Questa è la norma, non può più riprenderla, non è a disposizione sua rinviare, riprendere, cosa che poteva avvenire. È una norma, cioè, correttiva di un uso, correttiva in modo parziale, di un uso corrente. Perché noi nella legge di Mosè, nella legge che Dio ha dato a Israele dal Sinai, troviamo delle norme che sono di conferma di usi e costumi già in atto in Israele, aggiunge però delle motivazioni molto più profonde a quello che già si fa, diciamo. Poi ci sono delle norme che sono, diciamo, abroganti, cioè delle norme che si contrappongono frontalmente agli usi di Israele o agli usi degli altri popoli, quello che riguarda Israele, e poi abbiamo delle norme correttive, cioè che tengono conto che si fa, che la cosa è così, ma che non, naturalmente non si possono interpretare come, diciamo, l'espressione della volontà di Dio sul matrimonio. Questa è l'espressione, come dice Gesù, per la durezza del cuore, che è la situazione dell'uomo. La durezza del cuore è la situazione dell'uomo, finché Dio non lo guarisce perfettamente. E si è rivelata, naturalmente, la durezza del cuore di tutti gli uomini, ma addirittura di Israele. Si è rivelata anche nel popolo eletto fin dall'inizio, e l'espressione, diciamo, l'esplosione per la tradizione biblica ebraica della rivelazione del cuore indurito è il Sinai stesso, è l'alleanza che è stata rotta da Israele immediatamente quando ancora quasi non era conclusa. Ha mostrato in questo modo che è il cuore indurito, un cuore ribelle per natura, un cuore che deve essere, difatti, secondo i profeti, cambiato. Allora, insomma, Gesù qui interpreta molto bene la legge del Signore, stabilendo che anche la legge di Dio non comanda, non giustifica, non rende lecito il divorzio, ma soltanto va incontro a certe conseguenze. Ecco, l'altra cosa che volevo aggiungere, e che è molto importante naturalmente, è ciò che è supposto qui riguardo al mistero del matrimonio. A questo punto bisogna anche dire che qui noi siamo abituati nella tradizione a parlare del matrimonio naturale, poi ci sarebbe il matrimonio sacramentale. Ha un senso, però anche qui bisognerebbe precisare, perché quello che dice la Torah presuppone la fede nella Torah, presuppone la rivelazione di Dio fatta a Israele, cioè è la visione della rivelazione che Dio ha dato al suo popolo, che poi viene completata, trasfigurata ancora di più dalla venuta di Gesù, qui siamo naturalmente nell'Antico Testamento, ma questa è la visione della rivelazione. È chi conosce il Dio di Israele, che è la fede in questo Dio e nella sua rivelazione, che ha come conseguenza questa visione delle cose. Ecco la seconda cosa che volevo dire, cioè la dignità, anzi, la santità, la sacralità del matrimonio, che qui è già supposta e che tutta la scrittura lo rivela. Quando Gesù cita il capitolo secondo della Genesi qui, come si vede dalla conclusione, così non sono più due ma una sola carne, dunque, questa è la conclusione di Gesù, dunque non si deve rompere questo patto, perché è Dio stesso che l'ha fatto. Questa è la conclusione. Quando Gesù conclude in questo modo, presuppone, e non solo lui, che ciò che si dice immediatamente sopra, e cioè per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, cioè, non è una descrizione, non è una semplice descrizione, come se Gesù dicesse, certo, se vedete che le cose vanno così, ma è sentita dalla tradizione e anche da Gesù come un decreto divino. È così importante il padre e la madre, l'onore per il padre e la madre è paragonato all'onore per Dio, perché attraverso il padre e la madre passa la benedizione di Dio. Che dire a dimostrazione dell'importanza, della grandezza del matrimonio voluto da Dio, lascerà il padre e la madre, in qualche modo li lascia da parte, che poi non vuol dire che se ne deve disinteressare, ma lascia il padre e la madre, si unisce alla moglie, sottolinea anche solo con queste parole la grandezza e la santità dell'istituto, della intenzione divina nel creare l'uomo e quindi del matrimonio. E quindi noi abbiamo già qui la rivelazione, per chi ha la fede nella Santa Scrittura, nel Dio di Israele, del mistero del matrimonio. Sappiamo poi che San Paolo parla del matrimonio dicendo che non solo un'immagine del rapporto fra Dio e il suo popolo, ma anche del rapporto fra Gesù e la Chiesa. E questo è nella linea di tutto lo sviluppo successivo, lo devo finire, tutto lo sviluppo successivo nella Santa Scrittura, per cui il matrimonio e l'amore nuziale è l'argomento, l'immagine più abituale, più viva, più profonda per descrivere il rapporto che Dio stabilisce col suo popolo e quindi con tutta l'umanità poi. E questa è l'immagine fondamentale. È perché è così grande il matrimonio nella sua santità che serve a Dio come una delle immagini più alte per parlare di quello che lui sente, di quello che lui fa rispetto all'umanità. Dio è lo sposo e l'umanità è la sua sposa, il suo popolo è l'umanità. E vorrei finire con rinviando, non voglio leggerlo qui, ci sono tanti testi molto belli, a un passo del profeta Geremia, in cui è Dio che parla e dice, proprio riferendosi a Deuteronomio 24, cioè a quella condiscendenza che cerca di andare incontro alle conseguenze negative del divorzio. Dice Dio in Geremia, se una donna viene ripudiata dal marito e poi ne sposa un altro e poi l'altro marito la ripudia anche lui, tornerà questa donna al primo marito? Che non è una domanda che riguarda l'esperienza esistenziale, ma è un rinvio a Deuteronomio, cioè non si può, impossibile. Per concludere dicendo, però, Dio lo fa. Anche quello che umanamente non avviene, non può avvenire, non impedisce a Dio di recuperare continuamente la sua sposa anche quando è diventata di altri. Perché questa è la situazione del popolo di Israele, dice Dio in Geremia, che è una che si è prostituita e nata con altri, ma questo non significa che non possa tornare la mia sposa. E quindi dobbiamo anche ricavare questa fedeltà assoluta dell'amore di Dio un incoraggiamento ancora più grande, soprattutto per gli sposi, a testimoniare nella loro fedeltà l'amore di Dio. È un grande incoraggiamento a testimoniare la fedeltà dell'amore di Dio con la propria fedeltà.